Sembra che ci sia un po' di... Ecco. Il problema è che è il tibetano che non si sente qua. Comunque metto in stand-by adesso. Stanno parlando della Mongolia dove stanno cercando di ristorare la pratica del Dharma perché hanno più libertà. Sto ascoltando l'inglese perché non si sente il tibetano, e molte persone hanno avendo un grande interesse nel Dharma, anche se stanno affrontando parecchie difficoltà. E comunque ci sono molte persone, anche stranieri, che vanno in Mongolia, che hanno sviluppato un grande interesse nella pratica del buddismo. Negli ultimi 50 anni molte persone hanno generato un grande interesse nel buddismo tibetano in queste regioni, Mongolia, Himalaya e così via. In passato non studiavano tanto, era come la loro cultura, la loro tradizione, per cui la prendevano per scontato, però adesso sembra che il pubblico in generale e anche anche persone nel governo studiano il Dharma. Per noi, per i tibetani, negli ultimi 50 anni è stato principalmente grazie al governo indiano e agli indiani e anche così tante persone che hanno avuto questo interesse molto speciale nel buddismo, che hanno sostenuto. In generale tutti gli insegnamenti del buddismo tibetano, anche per quanto riguarda la tradizione Jonampa e anche la tradizione Bön, sono state mantenute, sopravvivono adesso, ci sono nei campi dei profughi tibetani e anche quel tipo di culture sono state preservate. Dunque noi tradizionalmente... dal momento che noi siamo i seguaci del buddismo, è la nostra responsabilità cercare di preservare queste culture e il Dharma. Anche sappiamo che molte differenti individui che vengono da differenti posti hanno differenti culture e hanno la loro connessione personale con la regione locale, per esempio nelle regioni himalayane, India, Tibet, Mongolia. La nostra cultura tradizionale è completamente mischiata, imbevuta di buddismo. No, non riesco a sentirlo, santità. È comunque naturale sentire un desiderio di preservare la propria tradizione, le proprie tradizioni e anche la religione che è abbinata alle proprie tradizioni, quella identità. l'identità anche tibetana, il popolo stesso è molto legata al buddismo. Per esempio in Occidente ci sono le tradizioni culturali cristiane e così via, che diventano l'identità del popolo. Per cui così come l'induismo è come un'identità nazionale dell'India. E comunque l'India è un posto particolare, diverso dalle altre, perché in India ci sono così tante differenti religioni, tradizioni filosofiche, e in generale si rispettano l'un l'altro. L'India è una regione, un posto che dove così tante differenti religioni si sono sviluppate, come buddismo, induismo, la religione Sikh, Jain. C'è anche la tradizione Zoroastra, che viene dall'Iran all'India, poi c'è l'Islam. Anche l'Islam è sorto fuori dall'India, così come la tradizione Zoroastra, cristiana, eccetera. E tutte queste differenti tradizioni, che sono le tradizioni principali religiose del mondo, sono presenti qui, in India. Per cui negli ultimi 2-3 mila anni questi seguaci di differenti religioni hanno vissuto insieme, hanno coesistito armoniosamente, anche se ovviamente ogni tanto possono sorgere dei problemi. Bodh Gaya, anche se è considerato il posto più importante buddista, qui ci sono anche molti, è un posto importante anche per i musulmani. Ci sono molti musulmani qui nella regione di Gaya. Non solo, sembra quasi che i pellegrini buddisti che vengono a Bodh Gaya sono sostenuti dai musulmani, perché provvedono l'infrastruttura, per cui siamo tutti fratelli e sorelle che pratichiamo le nostre religioni, e questa è una bella cosa, che c'è questa armonia, questa coesistenza in India. E questa coesistenza di tante religioni e tradizioni è un vero esempio per il mondo. Quando vado in Occidente a insegnare il buddismo, a parlare del buddismo, io dico sempre alla gente occidentale che questa non è la vostra religione tradizionale. Voi avete la vostra religione tradizionale, ed è una cosa difficile, problematica, convertire la propria religione, cambiarla. Però coloro che hanno interesse nel buddismo e lo trovano efficace per la loro pratica, per la loro mente, a livello individuale è una cosa diversa, ma in generale, parlando in generale, è meglio seguire la propria tradizione religiosa. Però a livello individuale gli individui possono scegliere. Anche ci sono delle, per esempio, così come dico che a quelli che vivono nelle regioni himalayane, ai mongoli, ai tibetani, dico sempre che è meglio seguire la loro propria religione tradizionale, che è il buddismo, perché è più stabile, la pratica diventa più stabile e più facile. quando siamo arrivati all'inizio, alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, dal Tibet in esilio, la nostra situazione era estremamente critica. Anche c'erano delle persone, dei laici del governo tibetano, degli ufficiali, e uno di questi era lavorava in un piccolo ufficio al confine, e per loro era facile andare avanti e indietro dall'India, portare i bambini a scuola e così via. Poi questa persona morì e la moglie e i figli, due o tre figli, rimasero lì da soli, e a quel punto non avevano più nessun rifugio, erano disperati. E incontrarono dei missionari cristiani. I cristiani hanno aiutato molto i tibetani, così anche il governo indiano in quei periodi difficili sono stati molto aiutati da loro. Intorno al 1962-63 questa signora tibetana venne e mi raccontò la storia e mi parlò della morte del marito e che i bambini non avevano più nessuna figura paterna, nessuna protezione, e che questo missionario cristiano aiutò lei e i bambini, li educò, e li mandò a scuola dai missionari, e lei mi disse per questa vita, che in questa vita era diventata cristiana, ma che la prossima vita sperava di ritornare buddista. No, per cui in quel momento lei non mi sembrava né che fosse né cristiana né buddista. Se uno è veramente buddista è impossibile non essere sicuri su quello che è il proprio rifugio. Per cui quando ci sono delle situazioni difficili sembra che sia meglio stare molto attenti, considerare la situazione attentamente. Per esempio queste persone delle regioni malayane, della Mongolia, per loro è meglio continuare a seguire la loro traduzione buddista religiosa, anche se è comunque una libertà individuale scegliere quello che uno vuole seguire. Per cui qua ci sono molte persone che vengono dell'Himalaya, tradizionalmente la religione è buddista, mi sentite? Poi allora, la radice del buddismo, quindi come abbiamo visto ieri, sono le quattro nobili verità. Quando insegnò le quattro nobili verità in termini di entità, in termini di risultato, in termini di attività. Per quanto riguarda l'entità, c'è l'entità al momento della base. Che si parla della verità della sofferenza e dell'origine. E per quanto riguarda la verità della cessazione, se si chiede è la verità della cessazione, è la verità della cessazione anche la situazione della base. Dunque, la situazione della base, dal punto di vista della verità della cessazione, è dal punto di vista ultimo, della, della la verità ultima. Poi, avendo questa base, a questo punto, che cosa bisogna fare? Ecco che allora bisogna conoscere la sofferenza, bisogna conoscere le cause e bisogna applicare il metodo per ottenere la cessazione. Ecco che per quanto riguarda il risultato, si parla della verità del sentiero, del modo di progredire attraverso il sentiero fino al risultato. Per cui sulla base della verità, delle quattro nobili verità della base, della situazione della base, ecco che si comprende la verità della sofferenza dell'origine, si abbandona tramite la pratica del sentiero, e quella pratica del sentiero che cosa porta? Porta il risultato finale. È possibile ottenere un risultato finale? Sì, è possibile. Dal punto di vista ultimo non c'è un qualcosa che si chiama ottenimento o abbandono della sofferenza e così via, dal punto di vista della realtà ultima. Per cui una volta che abbiamo abbandonato le sofferenze con le loro cause, a quel punto non ci sono più sofferenze da eliminare, e quando, avendo ottenuto questo, questa è la cessazione ultima, finale, dove non c'è più niente da ottenere. Per cui da quel punto di vista poi sta parlando adesso della pratica dei tre addestramenti superiori, in particolare nel contesto della verità del sentiero, per quanto in particolare dell'unione di Shiné e di Laton, della calma dimorante e della penetrazione speciale. Per questo, per ottenere il Laton, è indispensabile ottenere una concentrazione perfetta. Per ottenere questa concentrazione, bisogna meditare e abituarsi alla consapevolezza, e per questo è indispensabile perfezionare la pratica della moralità. Ecco che in questo modo ci sono i tre addestramenti superiori: della moralità, della concentrazione e della saggezza. E in questo modo si progredisce nel sentiero, addestrandosi in quelli che sono i 37 rami dell'illuminazione e così via. In un commentario di Nagarjuna c'è un, quando si parla degli otti degli otto rami dell'abbandono nelle 37 rami dell'illuminazione, ci sono, per esempio, nella tradizione Pali l'ottuplice sentiero è insegnato in questo modo. Nella tradizione tibetana invece tradizione tibetana mette in relazione con l'ottuplice sentiero solamente nel contesto del sentiero dei superiori, degli Arya, mentre invece questo commentario che sto parlando parla della pratica dell'ottuplice sentiero immediatamente a livello ordinario, dell'essere ordinario. Il modo in cui noi lo spieghiamo, i tibetani lo spiegano, è un po' separato dalla una pratica quotidiana. Soprattutto per quanto riguarda la pratica monastica,
eh,
cui per quanto riguarda le pratiche dei monaci, per quanto riguarda in Tibet i monaci, alcuni monaci non erano abituati a indossare dei vestiti da monaci belli, col broccato. Quando arrivammo in India, anche io avevo quei vestiti, però li ho tagliati a pezzetti, ho fatto fare dei cuscini. E da allora ho solamente indossato dei vestiti molto semplici di cotone e di lana. Ho una camicia che è stata fatta come nella tradizione del collegio tantrico superiore, del Gyut. Nel passato c'erano dei lama che avevano dei titoli e indossavano dei vestiti particolari che erano stati dati dall'imperatore cinese. Non c'è niente di speciale o di incredibile nell'indossare qualcosa che è stato dato dall'imperatore. Per cui noi monaci dobbiamo rimanere così come a indossare ciò che Buddha Shakyamuni ha prescritto per noi. Anche quando Atisha andò in Tibet, molti monaci e lama vennero sui cavalli indossando eleganti vestiti per dargli il benvenuto. C'erano con tantissimi colori, cappelli e vestiti, cavalcando questi cavalli. Atisha, quando li vide, disse: "Ah, ma ci sono dei demoni che stanno arrivando." E si coprì la testa con il suo scialle da monaco. E dopo, in seguito, indossarono i loro vestiti da monaci e quando Atisha li vide, fu molto contento. Quando negli insegnamenti dell'Amrim si parla moltissimo del modo giusto, virtuoso di vivere, però nello stesso tempo sembra un po' una contraddizione avere questi vestiti speciali addosso. Nella preziosa ghirlanda di Nagarjuna si parla di come nel jainismo fanno le penitenze e così via, come per la pratica. Che hanno questa tradizione di strapparsi i capelli, no? Io, per scherzando, a uno di loro gli ho detto: "Si togli, ti strappati i capelli, dagli a me che io non ne ho." C'è un monastero Jain sulle colline dove non sono riuscito ad arrivare, però ce n'era un altro alle pendici della collina, proprio perché molte persone non riuscivano ad andare fino in cima. Ho visto che nei loro rituali alcuni sono simili, per esempio tutte quelle sostanze come il latte e così via che usiamo quando facciamo il rituale dell'abluzione, anche loro lo usavano, tutte le stesse sostanze. anche per cui fanno questa pratica di benedizione delle immagini delle statue, in tibetano si chiama Rabne, con l'abluzione, poi fanno il rituale molto simile, si benedicono i tre posti con Om Aum, hanno anche una traduzione di offrire una corona alla statua e mi hanno chiesto di farlo. E mi sono ricordato cosa fece l'Amazon Kappa alla statua di Jowo Shakyamuni in Lhasa, che gli offrì la corona e i gioielli e così via del Sambhogakaya. Mi sono ricordato di quell'azione quando mi hanno chiesto così. Per cui nella regione Jain si parla di un sé permanente, eccetera, però la loro pratica principale è la pace, la non violenza, per cui ho pregato per la pace, per la non violenza, ho offerto la corona alla statua. La corona non era così bella come quella che è stata offerta da Gerinpoche al Jowo di Lhasa. Poi per quanto riguarda la parola, la retta parola, è quello di essere onesti, di non mentire, di non essere ipocriti o di avere... A volte quello che chiamiamo... l'amore pesante, nel senso che dobbiamo per amore parlare con essere assertivi, allora lo si fa. Per esempio c'era questo maestro e questo studente che segue il maestro con qualunque cosa lui gli dicesse. Il maestro aveva del burro e chiese allo studente di portare questo burro al sole, e lo studente disse va bene, portiamolo fuori. Poi il maestro gli disse e per cui il maestro si preoccupò che questo studente faceva tutto quello che lui gli diceva senza investigare, perché in realtà se porti il burro fuori al sole poi si scioglie, no? Per cui poi c'è anche la retta concentrazione, la retta consapevolezza. Per quanto riguarda il comportamento, è bene svegliarsi presto di mattina e le preghiere vanno fatte di mattina, e quando si fanno non recitate solamente le parole, bisogna considerare, riflettere sul significato delle preghiere. Dobbiamo basarci sulle parole per poter capire il significato, ma il significato va estratto con l'analisi, col pensiero. Per ottenere la calma dimorante, la concentrazione, se uno la si coltiva, quello è eccellente. Ci sono questi 9 stadi in cui si progredisce tramite la pratica di Samatha o di Shinè, anche se uno non riesce, però almeno se uno riesce a progredire fino all'ottavo, però sembra che oggigiorno sia molto difficile trovare qualcuno che ha anche progredito con la concentrazione. Abbiamo così tantissime persone che studiano la concentrazione, che ne sanno della concentrazione, però è un po' triste che non c'è nessuno che possiamo indicare che abbia l'esperienza di questo tipo di concentrazione. Per cui alla mattina se vi svegliate presto, se potete dedicare un'ora o due nella meditazione, ecco, questo fa parte della pratica della retta concentrazione. E mentre lo facciamo dobbiamo anche essere consapevoli di perché lo facciamo, che tipo di pratiche stiamo facendo e come si utilizza questa concentrazione univoca. Per cui concentrazione e consapevolezza devono essere applicate quando facciamo le nostre preghiere. Poi c'è la retta visione e il retto pensiero. Per quanto riguarda questi due, dobbiamo esaminare la vera natura. Qual è la vera natura dei fenomeni, delle cose? Molti di voi stanno studiando filosofia, per cui lo fanno su una base giornaliera questo tipo di analisi, usando il retto pensiero, si sviluppa la retta visione. E principalmente qui per visione, principalmente è la comprensione dell'originazione interdipendente. Poi c'è anche il retto sforzo. Il retto sforzo va applicato alle altre pratiche come moralità, concentrazione, saggezza e così via. Per cui guardando in un commentario del Tengyo per capire un po' meglio questi 8 rami, ho visto che anche questo è fatto nella tradizione Pali, proviene dalla tradizione Pali, e l'ho trovato anche nel Tengyo della traduzione tibetana. Questo è il modo in cui dobbiamo cercare di applicare nella nostra pratica l'ottuplice sentiero. Le afflizioni mentali che disturbano la pace della nostra mente in generale, ma in particolare anche la concezione che si afferra a un sé, va eliminata con la visione corretta, con la retta visione della mancanza del sé. Per poter essere in grado di fare quello dobbiamo ottenere la concentrazione e per ottenere la concentrazione dobbiamo addestrarci e perfezionare la pratica della moralità. Nel momento in cui siete chiari quali sono questi 37 fattori o rami dell'illuminazione, quali sono le loro divisioni e così via, allora è più facile nel momento in cui incontriamo altre tradizioni buddiste discuterne e parlare, avere uno scambio di conoscenza. Per esempio, come ho già fatto, vi ho detto ieri con i monaci burmensi per quanto riguarda il Vinaya. Per cui altre persone devono sapere che nella tradizione tibetana abbiamo una pura tradizione del Vinaya, mentre invece sembrava che questi monaci pensassero che non l'avessimo per niente. Quindi per avere il retto pensiero, la retta visione, è necessario addestrarsi. Per entrare in un certo addestramento, per seguire l'addestramento, è importante generare un profondo interesse. Quindi per eliminare anche tutti i problemi che si presentano immediatamente nella nostra vita, così è bene cercare di praticare questi 8 ottuplici sentieri. No, adesso andiamo a vedere un attimo il testo. Non ho capito quale. Ieri ho Quando ho parlato del testo di Lonchen Rangjampa, la mente rilassata in uno stato naturale. Che è come il testo radice di Lonchenpa, che tratta di questo soggetto. C'è anche un commentario, come una guida, un manuale breve a questo testo radice. È anche un commentario un po' più esteso. Se avessimo tempo, il commentario breve, il succinto, si può usare come un outline per il testo radice. E poi sarebbe bene leggere il commentario, l'ho ricevuta questa trasmissione di questi insegnamenti, se poi avessimo tempo mi piacerebbe poterli spiegare. C'è anche una tradizione di la spiegazione avviene meditando sui soggetti per 141 giorni. Io ho ricevuto anche questa tradizione. Oggi spiegheremo dal verso, dai testi radice. Quindi adesso andiamo, se avete il testo prendetelo, del rilassare la mente nel suo stato naturale. Quindi questo è un insegnamento di Dzogchen, del grande completamento o la grande perfezione. Dzogchen, perfezione, cosa vuol dire? Nell'esposizione estesa intermedia dell'Amrim di Gerinpoche, le outline sono strutturate sulla base dei tre individui di capacità inferiore, intermedia e superiore, così come è strutturato il testo del maestro Atisha, la lampada. Nell'esposizione dell'Amrim si comincia dalla devozione al guru, poi la presenza di rinascita, l'impermanenza e così via. E questi sono vari mezzi abili per guidare gli esseri senzienti. Per cui quando si arriva alla pratica del karma, della comprensione del karma, c'è anche l'introduzione alla pratica del rifugio, tutto questo per le pratiche in comune all'individuo in scopo inferiore, per ottenere come risultato le future rinascite superiori. Sento santità. Ho incontrato dei praticanti musulmani che mi hanno detto che le persone che causano tutti questi problemi nel mondo non sono musulmani, non sono veri musulmani, perché il vero musulmano non può danneggiare nessun altro essere senziente, non può causare perdita di sangue. Per cui tutte queste tradizioni religiose, sia che accettino vite passate e future, eccetera, hanno la pratica della pace, di rispettare gli altri, di non danneggiare gli altri. Comunque, torniamo al nostro soggetto. Per poter ottenere delle rinascite future superiori, la nostra pratica deve essere unita alla pratica del rifugio. Così per coloro che seguono la tradizione cristiana e così via, hanno le loro pratiche di rifugio, no? Anche Sulla base di questo hanno anche la pratica di abbandonare le azioni negative, di praticare le azioni virtuose, che queste sono tutte cause per rinascita superiore. Per noi, quanto riguarda la nostra pratica di rifugio, per poter essere una pratica genuina di rifugio, di vera pratica di rifugio, dobbiamo basarci sulla pratica del karma, dell'abbandono delle eccezioni non virtuose, della pratica delle eccezioni virtuose, e anche quella di osservare le sofferenze dei reami inferiori, come gli inferni e così via, e voler con paura voler abbandonare queste sofferenze prendendo rifugio nei tre rari e supremi. Queste sono le pratiche in comune per gli individui di scopo inferiore, e sono fatte per poter sviluppare la rinuncia, parli che l'individuo di scopo inferiore non è che è confinato solo allo scopo inferiore, l'obiettivo è quello di una trasformazione mentale che porta alla rinuncia, per cui a quel punto la prima cosa è, per quanto riguarda l'individuo di scopo inferiore, abbandonare le fantasie rispetto a questa vita. Comunque, per quanto riguarda il modo di sequenza della pratica delle quattro nobili verità, ci sono vari modi di approcciare e di insegnare, modi di condurre il discepolo su questo sentiero, per cui questi modi hanno dei differenti punti, delle differenti outline, perché sono delle presentazioni differenti dello stesso soggetto. Se qualcuno che, per coloro che hanno attitudine alla pratica dello Dzogchen, della grande perfezione, questo testo è un testo fondamentale in cui il maestro Lonchenpa conduce il discepolo attraverso una serie di pratiche graduali. Non si focalizza solamente sulle pratiche ordinarie, ma per colui che vuol praticare Dzogchen, o la grande perfezione, cos'è che devono fare all'inizio per praticare, com'è che devono addestrare la mente inizialmente, ecco che questa presentazione si trova in questo testo. In passato ci sono stati grandissimi maestri in Tibet che non erano settari, come per esempio il primo Dalai Lama, l'onnisciente Gendun Drup, era un grande erudito. Nella la sua biografia, che è scritta da Yampa Choge, in cui dice da un momento che la sua pratica non settaria, era conosciuto come il maestro col cappello giallo che non è settario. Yampa Choge era uno dei suoi discepoli, un altro grande maestro. Sono stati anche gli altri Dalai Lama, hanno seguito questa tradizione non settaria, incluso anche il grande quinto Dalai Lama. Ha composto anche dei testi, un testo Nyingmapa di Dzogchen, scrisse anche le parole segrete di Manjushri, che è un testo di Lamrim. E anche per quanto riguarda i Sakya, compose un testo anche che è come un supplemento a questo testo composto da uno dei Kienze, per quanto riguarda il Lamdre. C'era anche questo grande maestro, Kienze Chökyi Lodro, che era un grande maestro non settario, anche Digo Kienze Rinpoche. Certo, c'erano anche dei maestri Nyingmapa, Sta parlando di Gokhyenzé Rinpoche, che anche quando ero in Amto, prima di venire in esilio, ricevette degli insegnamenti da dei lama dell'Amdo su un testo di Eruka o sul Bedun Kunse, che è la clarificazione di tutti i punti segreti di Eruka, di Rinpoche. Gokhyenzé Rinpoche già praticava queste cose in Tibet. Ricevette anche insegnamenti sul Ngarin Chemo da me, non sono riuscito a dargli la trasmissione completa, ma un pochettino è stato, gliel'ho trasmessa. In Tibet c'era anche questo Geshe. Da cui dico Gokhyenzé Rinpoche ricevette segnamenti di Lamrim, anche Tulsi Rinpoche, un altro grande Lama Nyingmapa, in cui ricevette il veloce sentiero, il Lamrim veloce sentiero da questo Geshe. Anche so di due Lama nell'area di Golok, dell'Amdo. Uno di questi era uno studente di era Kenpo Zultrim, che era un grande maestro Nyingmapa. Ho visto un po' di suoi scritti, anche scritti a mano. Ci sono sei o sette volumi di cui ho ricevuto anche la trasmissione orale. Uno di questi è un volume sullo Dzogchen, e c'è anche un commentario sui tre voti, Vinaya, Bodhisattva e del Tantra. E c'è anche un testo, un commentario alle quattro nobili verità e alle due verità. In uno di questi testi, fino all'inizio, quota dei versi dalla lode dell'originazione interdipendente di Rinpoche. Ed era, questo era un maestro Nyingmapa, ma anche Geshe Gelupa, che studiò tutte le differenti tradizioni. Per cui questo maestro era molto familiare con la tradizione Gelupa, anche fra i Gelu, fra i maestri Gelu, questo Nyingun Sunrampa, che era un Gelu, un maestro Gelu dall'area di Gelu, di Golok, che è un'area dell'Amdo. Come? Ed era appunto uno studente di quest'altro Lama, Jamro. In cui compose questo commentario su Dzogchen, della grande perfezione, anche se era un grande maestro Gelupa. Ricevette insegnamenti, iniziazioni, commentari sullo Dzogchen da Terton Sogyel. E queste istruzioni sono come delle istruzioni guidate, veramente eccezionali. C'erano anche dei Lama Nyingmapa che, leggendo gli scritti di Rinpoche, li hanno capiti e hanno scritto dei commentari. E ci sono anche dei Gelu, dei maestri Gelu, che hanno studiato la tradizione del Dzogchen e Nyingmapa e hanno scritto dei testi sullo Dzogchen. Questi maestri erano della stessa generazione. Quando qualcuno scrive un commentario dopo aver compreso tutte le differenti traduzioni, sia quelle vecchie e quelle nuove, della traduzione vecchia e nuova, Nyingmapa e Sarma, allora questi commentari risultano veramente efficaci, scritti bene. C'è anche un... Uh, Un altro lama che confuta il commentario di Mipham Rinpoche al nono capitolo del Bodhisattva Charyavatara. Poi in seguito questo lama, questo Trungpa Rinpoche, che era un maestro Gelupa, dopo aver scritto questa confutazione, andò a trovare questo lama Nyingmapa nel Kham, che scrisse parecchi volumi sulla Prajna Paramita e anche sulla tradizione dell'Amdare dei Sakya e così via. Queste cose bisogna conoscerle, bisogna saperle bene, non è sufficiente rispettare le tradizioni, avere rispetto uguale, eccetera, ma bisogna anche conoscerle, studiarle e praticarle in modo da lasciare un'eredità di pratica. Qui per esempio questo Sunrampa, questo Gelupa Sunrampa, che ha scritto appunto questo commentario di Dzogchen, ha parlato di questi nove veicoli o yana che vengono spiegati nella pratica dello Dzogchen o della grande perfezione. C'è un veicolo convenzionale, quindi questi nove livelli i primi otto sono il portare la mente sul sentiero, il nono che si chiama Ati Yoga, e portare la saggezza trascendentale primordiale nel sentiero, per cui nel grande perfezione si riferisce a questo ultimo degli yana, al nono. Questo testo che guarderemo, che studieremo adesso, di Lonchen Ranjampa, è scritto avendo come obiettivo il nono veicolo. Fu scritto per noi, per poter riposare l'attività della mente che è coinvolta con gli affari di questa vita. Quindi qui leggiamo all'inizio, mi prostro al glorioso Samantabhadra, il signore primordiale, il grande, l'oceano pieno di qualità di Buddha, la cui saggezza è naturale e gentilezza è illimitata nella sua profondità, è la sorgente che esaudisce i desideri dei conquistatori e dei loro figli. Mi prostro a colui che è l'emanatore di questo mucchio di nuvole di bontà e di beneficio, il Dharmakaya luminoso, immacolato reame dei conquistatori. Per noi che vaghiamo qui nel samsara, afferrandoci con l'ignoranza in questo reame di dolore, di karma e di kleshas, di afflizioni, oggi la nostra stanchezza è portata nel riposo della natura della mente. Quindi adesso abbiamo, il primo è le libertà e le ricchezze, abbiamo che sono difficili da ottenere. Abbiamo ottenuto questa situazione, così queste ricchezze, questa fortuna, libertà di praticare il Dharma, per cui dobbiamo abbandonare completamente tutti quanti quelli che possono essere solamente scopi senza significato di questa vita e concentrarsi in ciò che invece è di beneficio. Qui leggo il testo, se chiedi quali sono queste libertà e queste ricchezze eccellenti, non siamo rinati negli inferni, non siamo rinati tra i preta, non siamo degli animali, non siamo degli dei di lunga vita, non siamo dei barbari, e così via. Questo che cosa mostra? Mostra che anche nel contesto del reame degli esseri umani e nei reami che non sono esseri umani, siamo liberi, ci sono delle libertà, la posizione esseri umani è libera da queste condizioni sfavorevoli. L'onnisciente Lonchenan Jampa parla anche di 16 condizioni di non libertà. Normalmente sono 8. Anche se fossimo rinati in un posto dove il Dharma è propagato, ma se siamo completamente persi e distratti nell'accumulare ricchezza e nel prendersi cura di quelli che sono i nostri cari, come dice Paponka Rinpoche, se devi vivere, se sei una persona ricca e così via, devi essere sempre preoccupato, preoccupato tra l'amore e l'avversione, anche se hai desiderio di praticare il Dharma, queste preoccupazioni gli impediranno di perseguire quelli che sono i tuoi desideri di Dharma, anche perché sarai sempre occupato a cercare di trovare un sostentamento per la tua vita. Quindi anche a causa del karma, a causa di condizioni immediate karmiche che si presentano, ci sono delle persone che sono veramente, che hanno senza ritegno. Ma non riesco a sentirlo. Quindi anche se nasciamo in un posto dove c'è il Dharma, però non abbiamo nessuna fede, anche quella è una condizione sfavorevole. Per cui non avendo fede non avremo nessun pensiero di Dharma. Anche per esempio, anche se siamo monaci ma non manteniamo l'ordinazione, i nostri voti, o anche se abbiamo ricevuto le iniziazioni e gli insegnamenti del Tantra, ma non manteniamo i nostri precetti, il Samaya. Dal momento che abbiamo una mente disturbata, appena c'è una piccola condizione di provocazione, diventiamo molto ci arrabbiamo facilmente, oppure abbiamo un grande desiderio. Questo cosa vuol dire? Che siamo facilmente preda di queste afflizioni mentali. se non riusciamo ad affrontare queste emozioni negative subito nel momento in cui sorgono, allora tutte le cose positive che abbiamo fatto, il karma positivo accumulato, viene perso. Sente pessimo l'audio oggi. Dice anche Santia, dice non so cosa sta succedendo agli altoparlanti. Qua gracchiano. Ci sono dei problemi perché le persone che ascoltano il tibetano non riescono a sentire Sua Santità anche dall'altra parte. Per esempio anche accompagnarsi a persone che ci distraggono dalla pratica del Dharma o essere influenzati negativamente da persone che non praticano il Dharma. Altrimenti vi ritrovete nella condizione in cui pensate 30 anni sono passati e non ho praticato il Dharma, anche se volevo praticare il Dharma, e altri 30 ne sono passati col pensiero di averli persi. Così come nella mia situazione, Santità dice, i primi 30 anni se ne sono andati così, i secondi 30 anni se ne sono andati pensando di volendo praticare il Dharma, ma ero troppo occupato. Per cui se veramente fate un'analisi sulla vostra vita, capirete che non avete fatto una buona pratica. Ma se lasciate, se non controllate, magari potete anche pensare che state facendo una buona pratica quando non lo è. Quando ho ricevuto il commentario del Bodhisattva Charyavatara da Kunolama Rinpoche e anche in seguito ho ricevuto da lui diversi altri testi e trasmissioni orali, e mi raccontò questa storia che qualcuno in Tibet, in Lhasa, stava facendo le circumambulazioni e quando era lì che circumambulava ha visto qualcuno che stava meditando e gli chiese ma cosa stai meditando? E lui gli disse sto meditando pazienza. E allora lui gli disse vabbè, allora mangia questa merda. E allora questo qua che praticava la pazienza gli ho detto no, mangiala tu. Per cui una persona che era lì che meditava pretendeva di meditare la pazienza, però in realtà alla minima provocazione immediatamente fu disturbato e reagì a quella provocazione. Per cui, proprio come nel detto, esteriormente sembri che stai praticando il Dharma, ma interiormente non lo sei un praticante di Dharma. Per cui è importante controllare su noi stessi se siamo veramente dei praticanti del Dharma, se veramente stiamo seguendo gli insegnamenti del Buddha o no. Per esempio per quanto riguarda me stesso, io sono il Dalai Lama, Gyawa Rinpoche, sono seduto su un trono alto, tutti mi considerano un grande maestro, però io completamente non sono completamente consapevole di queste cose, penso di me stesso come un monaco semplice, seguace di Buddha, per cui cerco di controllare la mia attitudine costantemente, anche voi dovete farlo. A volte cadiamo sotto l'influenza degli altri e perdiamo l'opportunità di praticare il Dharma. Per esempio le persone, i tibetani che sono in Tibet adesso, anche a volte si è preda di maturazioni karmiche molto potenti. Santasta ancora sta facendo degli esempi di questo tipo, ma veramente non riesco a sentire bene, per cui sto aspettando l'inglese. Ci sono coloro che studiano il Dharma e poi alla fine invece inseguono solamente i dollari. Ci sono queste 8 condizioni di non libertà che mi sembra che anche il traduttore in inglese non senta bene su santità. Io adesso vi leggo un verso. Buddha è apparso, ha insegnato il Dharma, in più in questo tempo gli insegnamenti ci sono ancora e ci sono persone che li seguono così per propagarli. E anche altri, ci sono le altre persone che ci trattano con gentilezza e responsabilità. Questi sono 5 fattori che possediamo dal punto di vista degli altri. Ci sono molti Buddha che sono comparsi nel passato, però non siamo riusciti a trarne un beneficio, non siamo stati sottomessi, guidati da loro. Adesso siamo rinati in questo tempo, che è il tempo delle degenerazioni, e siamo così rimasti in questa condizione patetica. Per cui il Dharma anche piano piano scomparirà. Così anche Vasubandhu ha spiegato. Dobbiamo essere molto, molto attenti quando pratichiamo il Dharma. Certo, viviamo in democrazia, nella libertà, i monasteri nel Sud India sono enormi e belli, ma dobbiamo stare molto, molto attenti. Sembra che Sua Santità sta leggendo. Santa sta leggendo il verso che vi ho letto prima. No, poi ci sono, andiamo al prossimo. Questi sono i 18 tipi di libertà e di ricchezza. In questa occasione di grande auspicio li possediamo completi, per cui dal profondo del cuore sforzati per poter ottenere la liberazione. E se andiamo avanti, se non otteniamo il beneficio in questa vita, in futuro non saremo neanche in grado di udire le parole reami superiori per un periodo molto lungo, ruotando continuamente nei reami inferiori, senza nessuna conoscenza di che cosa deve essere adottato e cosa deve essere abbandonato. Certamente alla fine entreremo in un sentiero sbagliato e vagheremo nel samsara senza inizio e fine. Per cui, now che abbiamo il potere di farlo, con queste condizioni di auspicio che sono in accordo al giusto sentiero, affidandosi nei dharma virtuosi inesauribili ottenuti con l'accumulazione, con le due accumulazioni, cerchiamo di andare al di là della città del samsara, dell'esistenza condizionata. Poi il prossimo verso 10, per la santità sia al 12 o al 13. Se non attraversiamo l'oceano illimitato del samsara, adesso che abbiamo ottenuto questa nave preziosa, come potremo mai in un altro momento in cui ci sono le onde, dolorose onde del karma e dei difetti mentali che ci stanno rovinando? Per cui, avendo ottenuto questa vita preziosa che abbiamo adesso, se non la viviamo completamente nel Dharma, cercando di beneficiare noi stessi e gli altri, allora la vita è veramente, questa vita preziosa diventa completamente priva di significato. Abbiamo questa intelligenza. Se la usiamo solamente per ingannare gli altri, per il nostro tornaconto, per disonestà, allora veramente è una perdita totale del nostro tempo. Nel momento in cui mentiamo, siamo noi stessi i primi a essere infelici. E cominciamo a preoccuparci che prima o poi gli altri sapranno la verità, scopriranno che abbiamo detto delle menzogne. Mentre invece, se siamo onesti, saremo felici anche durante i nostri sogni. Non abbiamo niente da aver paura. Se fai finta di essere uno molto, molto, molto bravo, intelligente, solamente per ingannare gli altri, allora sei pazzo, sarai solamente infelice e sarai di danno agli altri. Una vita umana condotta in questo modo è una vita persa, senza, priva di significato. Per esempio, guardate questi terroristi, no? Ma che tipo di vita vivono questa gente? Quando c'è stato l'11 settembre, quelli a New York, quello che hanno fatto questo, hanno dovuto programmare quell'azione per molti mesi, forse anche per alcuni anni. Hanno calcolato tutto, avevano calcolato quanto tempo ci voleva per distruggere le torri, quanto tempo, tutti i minimi dettagli. hanno usato degli aerei che erano appena partiti per la lunga distanza, così che erano più carichi di carburante, in modo da avere uno scoppio e un fuoco più intenso. Tutte queste erano già precalcolate, hanno usato per cui la loro intelligenza per ottenere questi scopi negativi. Per cui queste persone, la vita di queste persone è completamente una perdita totale. Non sono stati né d'aiuto a se stessi, non sono stati d'aiuto agli altri. Anche se noi viviamo in questo modo, completamente preda delle afflizioni mentali, viviamo una vita così non significativa, è una grande perdita. Il solo pensiero di vivere una vita poco significativa non ci piace, non vogliamo neanche sentire degli altri che ce lo dicono. Per cui una vita significativa si vive generando amore e compassione verso gli altri. Grazie. Sì. Per cui se puoi vivere la tua vita praticando amore e compassione verso gli altri, se cerchi la felicità duratura per gli altri, allora avrai una vita molto preziosa. Se invece vivi la tua vita per ingannare gli altri, per il tuo scopo e basta, allora quella è una vita persa. Continua a leggere un po', che Santità sta leggendo, per cui adesso che abbiamo la capacità di farlo, in queste condizioni di auspicio, in accordo al sentiero, questo è il verso 9, adesso stanno leggendo il verso 18, 17 e 18. A volte le loro menti sono portate su qualcosa di virtuoso, ma in generale la loro visione mentale è bloccata da azioni negative. Fanno solo i movimenti, ma non sono di beneficio a nessuno, sia che abbiano la forma di un laico, l'aspetto di un monaco, solamente perché sono un attimino in un reame superiore. Il Buddha ha detto che questi hanno un corpo umano speciale. Gli esseri supremi ed eccellenti, che sono dei contenitori perfetti per il Dharma, applicano i loro poteri tutto ciò che ascoltano e che riflettono. Poi, avendo sottomesso e pacificato essi stessi, che cosa fanno? Procedono a beneficiare gli altri. Allora, Santità sta dicendo che nelle 400 stanze di Aryadeva, il termine che usiamo per quelli che non sono buddisti, li chiamano coloro che sono al di fuori, che sono coloro che si concentrano sulle penitenze fisiche, su qualcosa che si vede, esteriore, per cui gli esteriori o gli esterni. Cirulpa. Una volta ho incontrato dei bramini indù che mi hanno detto che la sua pratica era quella di ascoltare il suono dei Veda. Era contento di incontrarmi e mi disse che con la mente devi ascoltare il suono del Veda, e ho provato per soddisfarlo per un po' di giorni, ma non ho sentito niente, non ho udito niente. Gli insegnamenti del Buddha devono essere praticati con la mente. Ariadeva dice che è facile praticare le religioni esterne, che si concentrano solo sul corpo, sull'ascolto. La cosa difficile è praticare qualcosa che concerne la mente, una pratica che è diretta alla mente. Ci sono pratiche fisicamente che facciamo, certamente, ma anche verbalmente, ma la cosa principale della pratica del Dharma va fatta con la mente. Nella comunità tibetana ci sono molti monaci, monache hanno i loro altari con tante statue, offerte, eccetera. E fanno le varie preghiere, le preghiere in sette rami, i rituali, però non passano molto tempo riflettendo alla pratica, sulla pratica. Quando lo fanno, quando provano a farlo, si addormentano. Per cui che cosa succede? Succede che la pratica più importante la lasciamo da parte e ci concentriamo in quelle che non sono importanti per niente. Per cui se non stiamo attenti ci succederà come proprio il maestro Ariadeva dice, che presteremo grande attenzione alle pratiche fisiche e verbali, considerando che esse siano più importanti di quelle mentali. Per cui l'intelligenza deve essere usata per investigare, per analizzare, e questo deve essere fatto tramite l'uso della mente. Il Dharma è una pratica mentale. Siamo al verso 25. Qui, dal momento che è estremamente utile... è saltato un altro. Verso 26. Sta leggendo velocissimo. Dal momento che, dopo aver ottenuto il livello senza morte, del nettare senza morte, dal supremo... degli esseri di questo mondo, includendo anche gli dèi, circondato dagli Sharavaka e dai Pratika Buddha, dai suoi figli, che sono sorti dopo aver ottenuto l'eccellente e prezioso corpo umano, come un corpo che è meglio di quello degli dèi, con le libertà e le ricchezze che viene lodato, per cui gioisci per aver ottenuto questa preziosa rinascita umana. Per cui gli dèi ammirano il fatto che noi abbiamo questo corpo umano, che siamo rinati in questa terra, perché possiamo ottenere l'illuminazione in una sola vita. Per cui questa vita che abbiamo adesso è una vita che viene lodata anche da quelli superiori. Il livello di saggezza che vede la verità senza concezioni è facile da ottenere quale essere umano tra gli esseri umani e gli dèi. Anche il veicolo Vajra, che è il cuore più profondo del sentiero, è facilmente ottenuto il suo frutto tramite il corpo umano. Così il sostegno del Dharma, dei veicoli superiori e inferiori, è detto quello essere completamente libero. Corpo umano. verso 31 dice che questo corpo è anche la sorgente principale di tutte le afflizioni. E questi sono in riferimento soprattutto alle impronte che abbiamo delle afflizioni mentali, che sono chiamate klesha. Ed è chiaro che questo corpo che abbiamo è connesso con questi vari tipi di emozioni negative. Anche gli scienziati dicono che quando ci arrabbiamo, i muscoli e i nervi delle mani vengono irrorate di più dal sangue. E questo perché? Perché quando ci arrabbiamo, siamo arrabbiati a qualcuno a cui non piace e vogliamo respingerlo. Vogliamo respingerlo, per cui il sangue automaticamente va ai muscoli e alle mani. E anche invece quando abbiamo paura, il sangue scorre più nelle gambe, le gambe vengono irrorate di più. Perché? Perché quando abbiamo paura vogliamo scappare via. Per cui sembra che ci sono delle impronte, una relazione delle impronte, delle condizioni che abbiamo adesso con questo corpo e le afflizioni mentali. Gesù Santità sta proprio leggendo direttamente il testo. Sarebbe bene averlo una traduzione prima in italiano, non l'abbiamo. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo verso 37, anche se la congregazione dei leader mondiali, coloro che sono gli studenti autoilluminati e i nobili signori dei maestri, dei saggi, circondati dai loro figli come lune in un cielo chiaro, che precedentemente non erano là, circondati dagli attendenti, circondati dalle ghirlande di stelle e di pianeti, benché brillino con grande luminosità, anche loro insegnano l'impermanenza passando nel nirvana. Qui è una sezione dell'impermanenza. Per cui, dal momento che anche se è certo che moriremo, non abbiamo la certezza di come, dove e quando. La lunghezza della nostra vita diminuisce continuamente, non si incrementa mai. Le condizioni della morte sono numerose e quelle per la vita sono poche. la vita non ha tempo da perdere, per cui rimani lì sul punto giusto. Da oggi in poi l'unica cosa che è giusta fare è il lavoro di Dharma. Gli esseri senzienti Sanità sta dando la trasmissione orale, prendiamola. Credo che quando Sua Santità, mentre dà la trasmissione orale, è meglio ascoltare le parole di Sua Santità in tibetano, così per prendere la trasmissione orale, che io legga la traduzione del testo. Nel verso numero 70, quando parla delle città che appaiono e che appaiono a metà e che non appaiono, si parlano dei tre reami, del reame del desiderio, della forma e della senza forma. Nello Dzogchen c'è una distinzione di coscienza, mente e consapevolezza. In cui si parla di vari livelli di mente, dalla grossolana al sottile. Nel Tantra di Guhya Samaja si parla di della mente e coscienza. Quanto riguarda le tre luminosità, quella bianca, quella rossa e quella dell'ottenimento vicino nera, si usano questi tre termini come mente, coscienza e consapevolezza per definire tre livelli diversi. C'è anche un termine che è chiamato Alaya, che qui nel punto 71, Alaya non è solamente quella Alaya in cui si parla nella tradizione filosofica della solamente dei Citramatri, ma anche Alaya, questo termine viene usato anche in altri contesti del Tantra che indica diverse cose. Nel verso numero 72 dice che la radice del samsara e della sofferenza è l'ignoranza. Questa ignoranza, si parla dell'ignoranza, ci sono tanti tipi di ignoranza, qui l'ignoranza per quanto riguarda la natura del sé, la natura per quanto riguarda in Costantità ha parlato di tre tipi di ignoranza: l'ignoranza che si afferra a un sé, che può essere quella innata e anche quella completamente imputata o completamente concettuale. È bene riconoscere quali sono le varie differenti significati della parola ignoranza, come in tibetano che viene detto marikpa. E anche quando la parola alaya viene usata, dobbiamo contestualizzarla, riuscire a contestualizzarla. Perché testi diversi, contesti diversi parlano di Alaya e i significati però sono diversi, altrimenti faremo come dice Gerimpo, cioè che solamente troviamo un seme e pensiamo tutti i semi sono uguali, questo non funziona. Per cui per quanto riguarda l'ignoranza dobbiamo comprendere quali sono i vari differenti livelli, i vari differenti significati nei contesti in cui viene applicato. Ci sono i vari dibattiti e obiezioni fatte da una tradizione all'altra tradizione, a volte queste sono fatte senza veramente avere una comprensione profonda dell'uso contestualizzato della terminologia. cui è importante, quando leggiamo i testi, li studiamo, se vogliamo fare delle obiezioni ai punti dei testi, dobbiamo sapere perfettamente che cosa quel testo sta parlando, altrimenti saremo confusi, non sappiamo veramente quello che quell'altra persona sta cercando di dirci, cerchiamo di fare delle obiezioni a quello che dice senza neanche capire bene quello che ci viene detto. Per cui il contesto in cui i vari termini vengono usati è molto importante capirlo. Trasmissione orale. C'è una citazione dal Bodhisattva Charyavatara che dice: chi è che ha creato la piattaforma di metallo rovente e così via negli inferni? Sono tutte creazioni della mente negativa. Trasmissione orale.